This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne!
Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Oggi riflettori puntati sul Manchester United e il suo avvio di stagione a dir poco stentato. Poi un occhio al calo degli inglesi in Premier League. E nelle nostre rubriche parliamo di Ferguson e Henderson. Due vittorie stentatissime su Wolverhampton e Nottingham, due sconfitte con Tottenham e Arsenal e tanti tanti problemi. La stagione del Manchester United non poteva iniziare peggio. Al microfono come sempre Paolo Avanti, con me Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao, bentrovati a tutti.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Ascoltiamo prima il punto sui Red Devils del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
6 punti nelle prime 4 partite, non è certo la partenza che il Manchester United aveva pensato in quella che dovrebbe essere la stagione della conferma dopo l'ottimo primo anno di Erik ten Hag. Più che le due sconfitte però pesano le tante indicazioni negative sul gioco di questa squadra, ancora non ben messa in campo, più spenta rispetto alla passata stagione, meno capace di creare e di rendersi pericolosa. A questo si aggiungono anche fattori esterni come gli infortuni. Ten Hag ha già perso 3 titolari come Rafa Varane, Luke Shaw e Mason Mount, uno dei nuovi arrivi, quello paragonato per esempio a Onana, che stava faticando di più a inserirsi nel gioco. E poi ci sono due vicende extracampo che rischiano di dare fastidio. La prima è quella relativa a Jadon Sancho. Ten Hag domenica, dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal, ha detto di averlo escluso perché il giocatore non aveva mostrato in allenamento l'impegno e le performance che servono per giocare nel Manchester United. Sancho ha risposto sui social network dicendo di non credere a tutto quello che si legge, di essere stato per troppo tempo il capro espiatorio e di pensare che ci siano dietro questa scelta motivazioni che è meglio non rendere pubblica. L'altra vicenda extracampo è l'indagine sul brasiliano Anthony, accusato di maltrattamenti alla compagna, accusa per cui ha perso anche la nazionale. Sono tutte ovviamente vicende che contribuiscono a creare un clima pericoloso che Ten Hag dovrà cercare di dominare quando la squadra si ritroverà dopo la sosta. L'indicazione positiva invece dalla partita con l'Arsenal è la prestazione di Rasmus Højlund, un buon debutto per l'ex giocatore dell'Atalanta, mezz'ora circa in cui ha mostrato di poter essere il tipo di centravanti che serve allo United. Ten Hag dovrà partire da qui, da questa consapevolezza, perché la squadra a livello di talento ha tutto quello che serve per un'altra ottima stagione. Non avrà colmato il gap con Manchester City e Arsenal, non avrà probabilmente speranze di vincere la Champions League, però può consolidarsi e confermare di essere sulla strada giusta per tornare grande.
Stefano, prima di darti la parola, ascoltiamo le parole già citate da Davide di Ten Hag su Sancho.
Sancho and Tony weren't here, they both injured as well.
No, Scott is ill, and Jadon was on his performance on the training. We didn't select him.
So he was that a form of discipline, do you say?
No, you have to reach a level every day on Manchester United, and we can make choices in the front line. And so for this game, he wasn't selected.
Allora, non ti voglio rinfacciare il tuo pronostico di Manchester United vincitore della Premier che hai fatto meno di un mese fa, anche perché continuo a pensare che non è del tutto da escludere, anche se dirlo adesso sembra di essere dei pazzi. Ma certo, il Manchester United non poteva partire nel modo peggiore, perché al di là dei risultati che ho elencato prima, è proprio il gioco e i problemi che ruotano attorno alla squadra che sembrano non complicare sempre di più la faccenda. Che dici?
Anche perché nei miei pronostici c'è Luton salvo facile ben prima dell'ultima giornata, quindi voglio dire, se devi rinfacciare facciamo un pacchetto unico, magari a primavera inoltrata, e possiamo cavarcela con una sola. Però io non so, adesso nel mio pronostico dicevo anche che era un pronostico antinoia, nel senso che se poi il City dovesse rivincere il campionato, e onestamente vedendo queste prime giornate mi sembra che il divario rispetto alle altre si sia alzato anziché diminuire, sarebbe la normalità, e io ero molto, come dire, fiducioso perché credo nei processi di crescita costante, di crescita lineare, e secondo me lo United aveva impostato anche con alcune scelte non semplici, tipo quella di sostanzialmente accompagnare la porta a Cristiano Ronaldo, avesse iniziato questo tipo di cammino con un allenatore che è anche di una scuola incline, diciamo, a questi processi che necessitano pazienza, applicazione, metodo, continuità. Quello che infatti mi ha stupito, come già è un punto che già ha toccato Davide nella sua analisi, non è tanto il fatto che magari si possano perdere partite come quella dell'Emirates con l'Arsenal, perché poi se parliamo di centimetri, se il fuorigioco di Garnacho non ci fosse stato, o semplicemente se fossimo stati in un altro calcio nel quale non ci sono le proiezioni ortogonali, le radici quadrate e i logaritmi per vedere se uno ha un capello in proiezione col ginocchio davanti, insomma in un calcio di qualche tempo fa, che può piacere di più o di meno, e già da come l'ho descritto capite quanto piaccia a me questo, insomma in un altro calcio, quello magari era il gol del 2-1, si parlava di grande impresa in casa dell'Arsenal e di un Manchester United come unica rivale credibile del City per il campionato. Ovviamente così non è stato, anzi c'è stato poi il maxi recupero, altra pregerie di questi tempi grami, in cui le partite durano 200 minuti, e nel maxi recupero comunque l'Arsenal è stato bravo a segnare anche due volte, a legittimare comunque una vittoria tutto sommato meritata, cioè si poteva stare il pareggio, ma i Gunners sono, diciamo, fedeli a come erano l'anno scorso, nonostante alcuni innesti importanti in posizioni importanti come quello di Rice, per esempio, che sembra già adattato bene. Se devo guardare allo United, quello che mi aspettavo sarebbe successo anche lato Red Devils, non c'è stato, nel senso gioca maluccio questa squadra, ha giocato male la prima partita con Wolverhampton e l'ha sfangata, ha giocato malissimo quella col Tottenham e ha perso, e poi dopo un'altra vittoria che sembrava avere un minimo riacceso la fiammella del passo falso col Tottenham e poi ci si riprende, è arrivata quest'altra sconfitta, ma soprattutto sul piano del gioco ci sono grossi problemi. Non mi voglio stradilungare, però io credo che ci siano ancora una serie di giocatori che fanno parte di un vecchio ciclo, cioè se penso era titolare Lindelof con tutto l'affetto all'Emirates, e Lindelof secondo me non è il principale colpevole di tutti i problemi dello United, ci mancherebbe, però non è il giocatore che mi aspetto di trovare titolare in una partita già così importante al centro della difesa. Bene che non c'era Vara, è entrato Johnny Evans a un certo punto, che tutti i cuori United ovviamente alzano un boccale di birra per Johnny, però voglio dire, l'avevo dato per disperso lato United parecchi anni fa, a finire la carriera altrove, come era normale per un giocatore del suo livello, e invece di nuovo qui a lottare insieme agli altri in partite dove però gli altri si sono già completamente rinnovati. Ultima annotazione, se no veramente vado stralungo, anche Martial, per dire, parlo di un giocatore che a me complessivamente piace, che secondo me non ha mai espresso tutto quello che poteva dare, però fa parte di due o tre United fa Martial, cioè è ancora lì come terminale offensivo di una squadra che, per fortuna, come diceva Davide, adesso con Højlund sembra avere finalmente quel riferimento, perché anche l'anno scorso con Weghorst, che non è un fine dicitore, secondo me quando c'era lui la squadra aveva un pochino più di senso. Chiudo dicendo che manca, secondo me, un leader riconosciuto e riconoscibile. Bruno Fernandes e Rashford, secondo me, lo sono dal punto di vista tecnico, ma non sono proprio Roy Keane per dar l'idea del tipo di figura alla quale mi riferisco. Il capitano è stato degradato, panchinato, sbeffeggiato, Maguire, e accompagnato anche lui alla porta, anche se non è voluto uscire. Resta Casemiro, grande leader emotivo, uno strattone la maglia di Højlund subito per fargli capire il piglio che ci si aspetta dei nuovi arrivati, però mancano un po' troppe cose, ecco. Poi Wan-Bissaka, Anthony, onestamente non è la fascia destra che sognavo da bambino.
No, in effetti mancano tante cose. Quello che stupisce è come si sia fermata l'evoluzione e la crescita di questa squadra, che l'anno scorso alla fine aveva fatto, seppure con un finale un po' negativo, però aveva fatto un'ottima stagione. E in più, e passo la parola a Pierluigi, attorno allo United ci sono troppi problemi, la questione della cessione del club in primis, ma poi il caso Antony, il caso Sancho, con la discussione di cui parlava Davide Chinellato con Ten Hag, cioè sembra che si vogliano anche far del male da soli anche quando non ce n'è bisogno. Pierluigi.
Sì, vero, però vorrei dire una cosa, cioè che d'accordo che l'anno scorso sono arrivati terzi e hanno comunque fatto un campionato secondo me forse anche migliore di quanto ci si attendesse, però non dimentichiamo una cosa, cioè che lo United di Ten Hag non ha mai vinto in trasferta contro una delle sue grandi rivali, contro una delle top, e quindi questo secondo me è una limitazione importante. Se prendiamo gli ultimi 11 impegni esterni contro squadre, allargando anche il tiro della prima metà della classifica, no? Quindi neanche le top, prendiamo le prime 10, il Man U ne ha perse 9 su 11. Quindi vuol dire che c'era qualcosa che già non funzionava nello scorso anno e ovviamente rivediamo in questa annata. All'Emirates in particolare io ho visto fatica nella costruzione del basso e ho visto poi errori di precisione quando la squadra ha provato a giocare il pallone in profondità. E l'altro aspetto che è stato che nel momento in cui sono riusciti anche contro l'andamento del gioco a prendere il vantaggio non hanno saputo gestire la partita, hanno concesso il pareggio addirittura dopo appena 35 secondi, il che vuol dire che non c'è soltanto un problema tecnico fisico ma c'è anche un problema mentale che è abbastanza consistente. Poi quello che dicevi tu Paolo è verissimo, nel senso che ci sono un sacco di problemi al di fuori del campo o che vanno tra il campo e l'esterno, no? Sembra che il Manchester United riesce a parcheggiarne uno, vedi Greenwood, e ne arrivano altri tre, perché in questa settimana c'è stato il problema di Anthony che, come sappiamo, è stato escluso dalla nazionale brasiliana per presunta violenza domestica. Il Manchester United in colpevolissimo ritardo ha detto che ora giudica la cosa comunque seria e prenderà le opportune decisioni, al di là del fatto che forse l'Anthony di queste prime partite, se anche si accomodasse in panchina, non sarebbe un grosso problema per il Manchester United. Però insomma, vai, metti fuori Anthony, sì, puoi far giocare Garnacho, il suo sostituto naturale che è Sancho, anche lui sembra che abbia dei problemi abbastanza importanti con Ten Hag. Ricordiamo già l'anno scorso quando si è allenato per quasi un paio di mesi da solo all'estero, chiaramente quel tipo di comportamento secondo me era significativo di una volontà di Ten Hag di dirgli o ritorni in condizione o il campo difficilmente lo vedi, e mi sembra che quest'anno più o meno siamo sullo stesso livello, perché in panchina c'erano un paio di giocatori, almeno uno della squadra primavera, e non c'era Sancho all'Emirates. Questo chiaramente significa che è un problema abbastanza importante. Poi Sancho, in maniera non particolarmente intelligente, ha rincarato la dose sui social network e quindi ha fatto scoppiare un bubbone ancora più importante. È tutto vero quello che diceva Stefano, anche sui leader, Fernandes, che è il capitano, è troppo discontinuo ed esageratamente nervoso, secondo me sembra quasi sempre sull'orlo di una crisi di nervi, per cui è anche un po' difficile affidarsi a lui come capitano. Poi ci sono gli infortuni, perché comunque Varane, Shaw, Malassia, Mount, adesso forse anche Martinez, chiaramente si fanno sentire. Mancano ancora dei giocatori importanti come Højlund, che praticamente ha giocato pochi minuti con l'Arsenal e ha fatto vedere degli ottimi sprazzi. Mancano Amrabat e Reguilón, che faranno il loro debutto dopo la pausa internazionale. Quindi secondo me di qui in poi non può che migliorare la situazione. Però intanto siamo già a 6 punti dal City. E poi l'altro punto, e qui concludo, che dicevi tu Paolo, che mi sembra abbastanza giusto e condivisibile, è il problema dei Glazer, che secondo indiscrezioni sembra abbiano deciso di mantenere la società perché non hanno ricevuto quell'offerta indecente da 10 miliardi di sterline che in cui loro si attendevano, e così facendo hanno causato un crollo del valore delle azioni e hanno ribadito lo scollamento tra tifosi e proprietà, come a dire che un po' su tutti i fronti manca quella serenità al Manchester United di cui ci sarebbe terribilmente bisogno in questo momento.
Il top della settimana. Stefano, a te la parola.
Andiamo avanti a parlare dello United con Ferguson. No, non è assolutamente Sir Alex, è uno molto più giovane, però con un futuro che si annuncia molto buono, quello di Ivan Ferguson, irlandese del Brighton, che ha schiantato con un tripletto al Newcastle di Tonali, e al di là di quello, insomma, sta diventando già una bocca da fuoco credibile per la squadra di De Zerbi, per i Seagulls, e qualcuno già lo paragona a Vieri. Insomma, in questi giorni avrete potuto leggere di tutto di più riguardo a lui, alla sua stazza fisica abbinata a buona tecnica con i piedi, al fatto che è già comunque un nazionale irlandese dalla fine dello scorso anno e ha solo 18 anni, quindi insomma può solo migliorare, e si conferma quello che si era già visto con De Zerbi alla guida del Brighton, e cioè che tutto sommato, Caicedo o no, giocatori di un certo tipo o no, lui riesce a valorizzarli veramente al punto tale che non conta neanche tanto più quanto i giocatori resta, il tipo di giocatore che ha a disposizione. Insomma, è lui che li migliora così tanto e che ne esalta le qualità, come fa il Brighton ormai, devo dire, anche prima di De Zerbi, da qualche anno.
Il flop della settimana. Mi spiace dover prendere la decisione di mettere dietro la lavagna Jordan Henderson, l'ex capitano del Liverpool, passato alla Pro Saudi League a giocare in Arabia Saudita. Qualche maligno ha detto l'ha fatto per soldi, io mi metto tra questi. Lui è stato molto molto criticato sia per la scelta di abbandonare il Liverpool sia per la scelta di tradire in qualche modo i temi del mondo LGBT che aveva sostenuto a gran voce spesso e volentieri negli anni di Liverpool. Dopo un lungo silenzio, Henderson ha rilasciato un'intervista a The Athletic, molto bella, come quasi sempre sono i contenuti di The Athletic, in cui ha spiegato le ragioni della sua scelta. Devo dire, l'intervista è apprezzabile anche per la sincerità di alcuni passaggi, come quando dice che quando aveva capito che forse non avrebbe giocato tanto nella nuova stagione con il Liverpool, si ha cominciato a guardarsi attorno e le offerte non piovevano numerose come si sarebbe aspettato. Però poi sulla spiegazione della scelta araba e sull'incoerenza di una scelta del genere con le sue battaglie sociali si è molto molto arrampicato sugli specchi, e il peggio, a mio modesto avviso, non vorrei essere troppo cattivo, ma l'ha dato quando ha detto che i soldi non sono stati minimamente un fattore nella scelta di finire nel campionato arabo.
Oh, non c'è uno che è andato lì per soldi, Paolo? Cioè,
nessuno,
Anderson, no, Neymar,
nessuno,
no.
Mancini nemmeno, nessuno. Quindi, infatti, io
forse se la siamo inventata noi questa cosa.
Esatto, perché poi voglio dire, ok, vai lì perché hai bisogno di giocare l'anno dell'Europeo, vuoi non finire in panchina e rischiare di perdere anche la convocazione di Southgate, ci sta tutto. Però perché non essere sinceri e dire, e poi era un'offerta talmente irrinunciabile dal punto di vista economico che non ho saputo dire di no. Io, di fronte a una frase del genere, non avrei assolutamente nulla da ribattere. Un po' di sincerità sarebbe stato bello poterla leggere in questa intervista a Jordan Henderson.
Second England corner. Swung in by Saka towards Maguire. Kane! Blocked! Follow-up in! Declan Rice! To give England the lead inside 13 minutes with his third international goal.
Pierluigi, allarme inglesi in Premier League, Southgate non sa più dove sbattere la testa perché non giocano, è così?
È un po' così, sì, perché al di là del fatto che Southgate è stato criticato in maniera abbastanza feroce perché per la partita con l'Ucraina non ha chiamato Sterling e Ward-Prowse e invece ha continuato a chiamare un giocatore fuori forma come Maguire, è un elemento che ormai dicevi anche tu Paolo nella fase calante della sua carriera, che è Henderson. In realtà questi commenti negativi secondo me sono condivisibili, perché comunque in particolare Sterling e Ward-Prowse non ho francamente capito perché non li abbia chiamati, visto che sono stati due dei protagonisti di questo inizio di torneo tra i giocatori inglesi. Però secondo me Southgate ha delle scusanti importanti, perché se prendiamo il penultimo weekend di campionato, dei 220 titolari delle 20 squadre della Premier, 57, soltanto 57 erano inglesi e ben 6 di questi erano portieri. Se addirittura restringiamo l'analisi alle squadre di vertice, Tottenham e Liverpool al fischio d'inizio avevano un solo inglese e le due squadre di Manchester ne avevano entrambe due. La squadra che ha più inglesi è l'Everton con 6 calciatori, e forse si vede anche dalla loro classifica, e invece il Fulham non aveva nemmeno un giocatore locale, sempre nel penultimo turno di campionato. Quello che preoccupa è un po' la tendenza, perché in queste prime 3 giornate di Premier il 28% dei titolari erano inglesi, sono 3% in meno rispetto alla media della stagione precedente e addirittura una flessione dell'8% in confronto al 2020-2021, e in particolare mi sembra che ci siano alcune posizioni in cui la difficoltà a trovare del materiale è davvero preoccupante. Penso ai difensori centrali, in cui Maguire e Dyer sono sostanzialmente ai margini dei progetti delle loro squadre. Stones e Cody sono infortunati. White, dopo la fuga dal Qatar, credo che è meglio se se ne stia a casa. Per fortuna che ci sono Caldwell, c'è Gehi, che sono in ascesa di condizione, poi c'è Tomori che ha iniziato abbastanza bene l'annata, e Dunk che è sempre una sicurezza. È chiaro però che il livello altissimo della Premier ha anche un risvolto negativo, cioè affermarsi in un torneo del genere è sempre più complicato, e lo è ovviamente anche per i giocatori inglesi. La cosa positiva, e meno male, che ad alzare il livello di Tre Leoni ci sono gli stranieri, tra virgolette, Bellingham e Kane su tutti, in particolare il giocatore del Real è in condizioni in questo momento sfavillanti, e quindi questa è una nota sicuramente positiva anche in vista del prossimo europeo ovviamente.
Stefano, quindi sì, hai Bellingham che illuminano il futuro della nazionale inglese, c'è questo problema di cui parlava Pierluigi, è anche vero che praticamente nei grandi campionati questo problema è abbastanza diffuso, perché lo è anche in Serie A, lo è anche nella Liga, forse nella Bundesliga meno, però sì, effettivamente è un problema su cui i CT delle grandi nazionali si devono scontrare sempre di più.
Sì, guarda, era quello che stavo proprio pensando prima che mi dessi questo assist, giuro che non ci eravamo messi d'accordo, cioè il fatto che sia in un campionato definito di super vertice, nel senso la Premier League è, a detta abbastanza concorde di tutti, il torneo più spettacolare, più televisivo, più di alto livello tecnico, che in un campionato definito non so se da tutti, ma siamo tutti abbastanza concordi, abbastanza in crisi come la Serie A a livello, diciamo, di soldi che poi non portano i giocatori che una volta si potevano portare a giocare in Italia, con qualche sparo nel buio tipo Ronaldo, ma insomma sono lontani i tempi della Serie A degli anni 90, no? Dove arrivavano tutti questi super fuori classe, le squadre a colpi di miliardi di lire prendevano i migliori giocatori del mondo. Ecco, tutte e due questi campionati che vivono un momento opposto delle loro parabole, alla fine fanno un ampio ricorso all'esterofilia per andare a colmare quelle che sono le lacune tecniche delle rose, almeno a giudizio degli allenatori e dei direttori sportivi che si occupano di costruire la squadra. La Premier League lo fa, diciamo, andando a prendere la super eccellenza dei fuoriclasse stranieri in giro, e lo ha fatto, già ne abbiamo parlato, soprattutto per quanto riguarda la panchina, prima ancora che i giocatori, cioè ha preso tanti allenatori esteri, stranieri, diciamo, capaci di dare una svolta e una innovazione a quel tipo di calcio. L'Italia lo fa spesso andando a prendere giocatori magari futuribili, ancora giovani, però comunque punta non tantissimo, non quanto servirebbe, ecco, sui suoi giovani, e finché è rimasto Mancini a fare il CT prima di non andare a prendere soldi per diventare CT dell'Arabia Saudita, lo diceva veramente ogni due per tre, cioè, e anzi ha fatto spesso delle convocazioni nazionali che erano al limite del provocatorio, perché magari non giocatori come Pafundi, che forse potrebbero trovare già spazio quest'anno nella Serie A con l'Udinese, però giocatori ancora di meno prospettiva di minuti di gioco di Pafundi sono stati chiamati nella gestione Mancini, ed era abbastanza inverosimile pensare che davvero il CT pensasse davvero di poterli utilizzare in un europeo, in una qualificazione mondiale, anche solo in Nation League. Era quasi un disperato grido d'allarme per dire minuti nelle vostre squadre, nei club, perché altrimenti la nazionale soffre. Tu hai citato la Spagna, forse in Spagna c'è qualcosa meglio da questo punto di vista come filosofia, nel senso che poi lì almeno come filosofia di gioco sono coerenti secondo me abbastanza tra tipo di calcio che si gioca in Liga e quello che poi propone la nazionale. La Germania spesso invece ha fatto anche dei ragionamenti su lanciare i giovani tedeschi e poi, diciamo, farli diventare pronti per vincersi i mondiali con la nazionale, perché avevano tanto spazio in Bundesliga per esibirsi. Però è curioso, ecco, come non si faccia quasi mai affidamento sulle risorse interne al paese. Ecco, ci vorrebbe un'analisi sociologica per la quale non ho gli strumenti, mi scuserete, però notavo questa invarianza tra alto livello e livello un po' meno di vertice.
Ti perdoniamo, nemmeno noi abbiamo gli strumenti. L'agenda della settimana.
Sì, nel prossimo weekend non si gioca la Premier, non si gioca la Championship, quindi i fari sono puntati sulla pausa internazionale. Inghilterra affronta l'Ucraina, Breslavia in Polonia, e sa che con una vittoria farebbe un passo determinante verso la qualificazione agli europei. Sarà interessante vedere se sarà spazio per due giocatori convocati per la prima volta in nazionale, che sono il centravanti dell'Arsenal, Ketia, e il difensore centrale del Chelsea, Colwell. Ma poi, oltre all'Inghilterra, è interessante vedere anche come si comporterà la Scozia. La partita non è difficilissima perché gioca l'Arnaca contro Cipro, però l'obiettivo della squadra di Clark è quello di riuscire a mantenere un ruolino di marcia perfetto e restare in testa al gruppo A. E poi il martedì successivo Hampden Park ospita un match di gala, non c'è nulla in palio, ma quando Inghilterra e Scozia si affrontano non è mai un amichevole. La partita commemora il 150° anniversario del primo match tra le due nazionali che si disputò nel lontano 1872.
Quindi ieri, l'altro ieri praticamente, all'Hamilton Crescent, ero in uno stadio di cricket a Partick, vicino a Glasgow, perché ancora non esistevano gli stadi calcistici. Una storia bellissima. Vorrei la macchina del tempo e andare nel 1872 a vedermi la partita, ma non è possibile. Chiudo la puntata salutandovi. Grazie Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao, ciao, alla prossima.
E grazie a Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao a tutti, alla prossima settimana.